Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il sud del Libano come Gaza. Migliaia di profughi sono ritornati a Beirut dopo aver scoperto che le loro case sono state rase al suolo dall'esercito israeliano. La testimonianza di Ter Dezon. Crisi del Golfo, negoziati di pace ad alto rischio, gli iraniani inflessibili sulle loro richieste. Donald Trump vuole un accordo, ma continua a cambiare le carte in tavola. Verso il midterm, vittoria dei democratici in Virginia nel referendum sulla ridefinizione dei collegi elettorali, il punto di Esteri. No music for genocide, con una lettera aperta, oltre 1000 artisti chiedono di boicottare Eurovision Song Contest finché Israele non verrà esclusa dalla manifestazione. Tra i firmatari Roger Waters, Peter Gabriel, Brian Eno. Cultura in declino, il paradosso tra alto desiderio e scarsa partecipazione reale, il caso francese. Progetti sostenibili, ricreare dune per ridurre l'erosione del litorale in Catalogna. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo con la crisi del Golfo e facciamo il punto sulle trattative tra iraniani e Donald Trump. Sentiamo Emanuele Valenti.
Donald Trump ha deciso di estendere la tregua con l'Iran senza un nuovo termine. Da Teheran non è ancora arrivata alcuna presa di posizione ufficiale. Il fatto che non sia ripresa la guerra, ovviamente, è uno sviluppo positivo. Ma la situazione rimane molto fluida, nulla si può escludere, nemmeno la ripresa del conflitto armato. La crisi in Medio Oriente è sostanzialmente entrata in un limbo, ma un limbo molto pericoloso, perché nessuna delle parti coinvolte si può permettere un congelamento sul lungo periodo, e in realtà, viste le ricadute sull'economia globale, non solo loro. Quindi o si sciolgono alcuni nodi, in sostanza o si arriva a un qualche tipo di accordo, oppure riprenderà la guerra. I fatti delle ultime ore sembrano confermare questa lettura. Gli iraniani hanno attaccato 3 navi nel Golfo Persico, 2 le avrebbero sequestrate, 2 sono battenti bandiera di Panama, un'altra della Liberia. E la risposta di Teheran al sequestro di 2 sue navi nel Golfo e nell'Oceano Indiano nei giorni scorsi da parte degli Stati Uniti. Per riprendere i negoziati, lo sappiamo, gli iraniani continuano a chiedere la rimozione del blocco ai loro porti. Ma Trump ha risposto ancora una volta di no. Il blocco, dice, rimarrà in vigore fino a quando non avremo raggiunto un'intesa complessiva, quindi un accordo di pace. Un vero e proprio braccio di ferro. Per l'economia iraniana il blocco dei porti è un grosso problema, ma gli iraniani sono abituati a resistere, sono resilienti. Ma anche per Trump la continua chiusura di Hormuz è un grosso problema, in casa e a livello internazionale. E senza la riapertura del Golfo Persico alla navigazione, il presidente americano non potrà mai dire di aver vinto la guerra. I mediatori pakistani continuano a tenere aperti i canali di comunicazione. Secondo il New York Post, Trump non avrebbe escluso la ripresa dei negoziati nei prossimi 2 o 3 giorni, ma ormai le parole della Casa Bianca lasciano il tempo che trovano. L'amministrazione americana ha probabilmente deciso di evitare una mossa, appunto la ripresa degli attacchi sull'Iran, che potesse peggiorare ulteriormente il quadro. In fondo la guerra, ricorderete, doveva essere molto rapida. Non è stato così e gli Stati Uniti non l'hanno nemmeno vinta. Nel 2018 Trump ritirò gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare del 2015, criticando duramente Barack Obama. Ora, nella migliore delle ipotesi, rischia di arrivare, ovviamente non subito, a un accordo molto simile.
Giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Israele ha violato oggi la tregua in Libano, ha bombardato la città di Tiro, un primo bilancio parla di 2 morti, numerosi feriti, tra cui 2 giornalisti. Le operazioni di soccorso sono state interrotte dopo che un drone israeliano ha colpito l'area vicino a una squadra della Croce Rossa. Secondo il Ministero della Salute libanese, dal 2 marzo scorso gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 2.475 civili, 7.700 il totale dei feriti. Abbiamo raggiunto in Libano Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes.
Beirut è una città in cui in questi giorni si respira una stranissima aria. Con la tregua, molte delle migliaia di persone che erano entrate in città hanno provato a uscirne per tornare verso il sud e verificare cosa ne fosse stata della propria casa. E molti stanno rientrando adesso verso Beirut dopo aver scoperto che le loro abitazioni sono state distrutte. La città si sta riempiendo di accampamenti temporanei, luoghi dove in questo momento i rifugiati interni vivono dentro tende di fortuna o sotto teloni di plastica, senza avere a disposizione acqua, senza avere a disposizione corrente, energia elettrica, e quindi neanche la possibilità di alimentare i propri cellulari se non attraverso le macchine con cui hanno intrapreso il loro viaggio. Per molti di loro è impossibile pagarsi un affitto e i campi formali sono ormai pieni. Quindi la situazione è una situazione per molti versi drammatica, complicata dal fatto che regna l'incertezza rispetto alla tregua e che per molti dei profughi in realtà non c'è un luogo dove tornare in questo momento.
Questi profughi arrivano tutti dal sud del Libano?
Arrivano tutti da diverse zone del sud, ovviamente alcuni di questi arrivano da quelle zone dove in questo momento le abitazioni sono state distrutte, altri invece da zone dove c'è probabilmente la possibilità di tornare, ma per gli spostamenti sono complicati dal fatto che sono necessarie anche autorizzazioni. Noi stessi continuiamo a avere per esempio una presenza su Tiro nei campi palestinesi, ma per esempio anche far arrivare i convogli umanitari verso i campi che sono isolati per altri versi richiede autorizzazioni, attese e quindi sicuramente molto più fatica che non nelle settimane precedenti. Però mentre la situazione dei campi per ora rimane, dei campi palestinesi rimane per ora abbastanza sicura, quello che non è sicuro sono le strade, le vie di percorrenza dal sud verso il nord e soprattutto, come sappiamo, ci sono delle zone in cui le abitazioni sono state completamente rase al suolo. Abbiamo incontrato moltissimi profughi che ci hanno mostrato quella che un tempo era la loro abitazione, dove non è rimasto più nulla, dove c'era una casa, dove c'era un negozio, dove c'era una scuola, nelle zone di confine oggi non rimane più nulla. Quindi per queste persone in realtà si annuncia un futuro incerto e probabilmente anche molto lungo.
Ecco, dai loro racconti a cosa somiglia oggi il sud del Libano?
Dipende sempre dalle zone, però per alcuni ormai ovviamente il ricordo più vicino è quello che ricorda tutti noi Gaza, quindi una terra che si sta lentamente spopolando, che dove le case vengono abbattute e dove probabilmente a lungo non sarà possibile tornare a vivere.
Ecco, prima di questa guerra, l'ennesima guerra, Terre des Hommes dove aveva i suoi progetti?
Terre des Hommes aveva una presenza storica nella zona a sud, nella zona di Tiro, ma non soltanto, a Beirut, nella valle della Bekaa e anche in altre zone più a nord, verso il confine nord della Siria. Quindi ha una presenza storica, ormai Terre des Hommes è da 20 anni che in Libano abbiamo lavorato nei settori dell'educazione, della salute, della protezione dell'infanzia, quindi abbiamo una presenza e una vicinanza al popolo libanese, al popolo palestinese e al popolo siriano, perché in questi anni in realtà il Libano, non dimentichiamolo, oggi vive 1.200.000 sfollati interni, ma ha sopportato il carico di 1.500.000 di siriani negli ultimi anni. Molti di questi oggi sono tornati verso la Siria, ma questo paese non trova pace tendenzialmente. Oggi vengo da un'esperienza bellissima di uno dei campi in cui lavoriamo vicino a Beirut, dove per fortuna siriani, libanesi e palestinesi vivono in convivenza, ma non è sempre così, e questa tensione è sicuramente uno degli elementi su cui in questo momento si cerca di buttare benzina sul fuoco perché deflagri.
Ovviamente il Libano si trova in un limbo perché cessate fuoco rischia di saltare a qualsiasi momento. È cambiata la strategia di Terre des Hommes per quanto riguarda i suoi progetti umanitari in Libano?
Terdesom ha dovuto cambiare una parte dei suoi interventi. In questo momento abbiamo spostato alcune delle attività nella distribuzione del cibo e nell'assistenza psicosociale e psicologica. Le attività di educazione in questo momento sono possibili, ma soltanto al nord, che in questo momento rimane una zona sicuramente più sicura e dove non sembrerebbero esserci immediati pericoli, ma nella zona di Beirut, così come nelle zone del sud dove ancora riusciamo ad avere una minima operatività, dobbiamo concentrarci sulla prima emergenza, quindi cibo sicuramente, distribuzione di kit igienici e poi assistenza psicosociale e sostegno psicologico per i tanti che hanno vissuto un trauma in qualche modo inaspettato, perché le storie che ci sono raccontate sono storie di persone che si sono viste avvisare mezz'ora prima che la propria casa fosse bombardata, quindi hanno dovuto lasciare tutto senza potersi portare dietro neanche i ricordi, ma soltanto una macchina, qualche vestito velocemente e, se andava bene, una coperta.
Da Beirut abbiamo sentito Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano, Roberto Festa.
Il voto di ieri in Virginia è di grande importanza e per diverse ragioni. Anzitutto per la ragione più semplice, più evidente, cioè quella che riguarda la questione della redistribuzione dei collegi elettorali. Con la nuova mappa elettorale approvata dagli elettori della Virginia ieri, i democratici potrebbero conquistare nello Stato alle prossime elezioni di midterm 10 seggi alla Camera su 11. Oggi i democratici controllano 6 seggi, i repubblicani 5, quindi i democratici guadagnerebbero 4 seggi. Vale la pena di ricordare una cosa. Allora, la redistribuzione dei distretti elettorali è iniziata alcuni mesi fa su richiesta di Donald Trump. Preoccupato all'idea di perdere il controllo della Camera, il presidente, appunto, si è messo a chiedere agli stati controllati dai repubblicani di ridisegnare le loro mappe elettorali. In gergo la cosa si chiama gerrymandering, cioè vuol dire cambiare i confini dei collegi in modo sostanzialmente da scorporare il voto di neri e ispanici, tendenzialmente più favorevole ai democratici. Diluire questo voto in distretti a maggioranza di voto bianco, aumentando quindi la possibilità di vittoria per i repubblicani. La richiesta di Trump è stata accolta e realizzata per esempio dai repubblicani del Texas, che hanno approvato il loro ridisegno dei collegi. I repubblicani del Nebraska invece hanno tenuto testa al presidente, hanno ritenuto che la richiesta della Casa Bianca fosse illegale. Perché? Perché appunto cambia le regole elettorali a campagna elettorale iniziata e le cambia appunto queste regole, queste procedure elettorali, senza che ci sia un'effettiva modificazione, trasformazione, diciamo, negli equilibri demografici dello Stato, cioè il fine sostanzialmente è conquistare dei seggi e basta. Le pressioni di Trump hanno comunque provocato anche la reazione dei democratici, che hanno fatto partire la loro redistribuzione dei collegi. Prima appunto la nuova mappa è stata approvata in California e appunto ieri è stata approvata in Virginia. A questo punto, per l'appunto, con la nuova mappa elettorale, i democratici dovrebbero vincere 10 seggi su 11 in Virginia, mettendo ancora più a rischio l'attuale fragilissima maggioranza repubblicana alla Camera. I democratici, forti di questa vittoria, hanno tenuto stamattina una conferenza stampa, mettendo in guardia i repubblicani dal cercare di cambiare la mappa elettorale in altri stati, per esempio la Florida. La vicenda comunque è un'ulteriore conferma, se ce ne fosse bisogno, dello slancio dei democratici in questo momento e delle difficoltà dei repubblicani alla vigilia del midterm. Ogni voto di questi mesi si è rivelato negativo per il partito di Trump, appunto per i repubblicani. I repubblicani che ora, con una guerra in corso, con l'economia che traballa, con la destra maga in subbuglio, affrontano il voto di novembre tra molte incognite e presagi sempre più cupi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Con una lettera aperta, oltre 1000 artisti hanno chiesto alle TV europee, ma anche ai cittadini, di boicottare l'Eurovision Song Contest finché Israele non verrà esclusa dalla manifestazione. Sentiamo Riccardo Stoppa.
In origine era un grido di protesta. Oggi No Music for Genocide è un boicottaggio che coinvolge più di 1000 artisti, discografici e operatori culturali di tutto il mondo. È nato perché di fronte al genocidio a Gaza, alla pulizia etnica e al furto di terre in Cisgiordania e ora di fronte all'invasione del Libano, il silenzio passivo non è più un'opzione. L'obiettivo è di isolare e delegittimare culturalmente Israele, come è stato fatto per il Sudafrica dell'apartheid negli anni Ottanta. E quindi no alla distribuzione della propria musica nel paese, no ai concerti dal vivo, no alle collaborazioni con aziende complici come Live Nation e Spotify. A dirlo, artisti come Massive Attack, Fountains DC, Paramore e Lorde, molti dei quali aderiscono anche alle azioni del movimento mondiale BDS, che oltre a boicottare, invita a disinvestire e sanzionare, e che promuove aiuti umanitari alla popolazione palestinese. È la voce di una parte del mondo culturale che si rifiuta di fare la comparsa e che non ha paura di esporsi, come fecero gli irlandesi Kneecap tra i primi a unirsi al boicottaggio, che al Coachella dell'anno scorso gridavano così. Ora, con l'Eurovision alle porte, il grido degli artisti di No Music for Genocide si rinnova e arriva sotto forma di lettera aperta. Sono oltre 1100 le firme, con nomi del calibro di Peter Gabriel, Brian Eno, Macklemore e Roger Waters. Nel testo si legge:
a maggio milioni di persone assisteranno al 70° Eurovision Song Contest. Per il terzo anno consecutivo Israele sarà celebrato sul palco, nonostante il genocidio in corso a Gaza, mentre la Russia rimane al bando per la sua invasione illegale dell'Ucraina. Come musicisti e operatori culturali rifiutiamo che l'Eurovision venga utilizzato per insabbiare e normalizzare il genocidio, l'assedio e la brutale occupazione militare di Israele contro i palestinesi. Siamo solidali con le richieste palestinesi di boicottare l'Eurovision fino a quando l'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione, non metterà al bando l'emittente israeliana complice Khan. Come artisti riconosciamo la nostra capacità di agire collettivamente e il potere del rifiuto. Ci rifiutiamo di tacere, ci rifiutiamo di essere complici. Invitiamo gli altri nel nostro settore a unirsi a noi e siamo solidali con tutti gli sforzi per porre fine alla complicità in ogni ambito.
Una richiesta che segue la decisione delle emittenti pubbliche di Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Olanda di rifiutarsi di partecipare all'evento e che reagisce anche alla scelta di molti colleghi di non schierarsi. Spicca nella lista la quasi totale assenza di firmatari italiani, ma il silenzio non è solo cosa nostra, è internazionale e istituzionale, con rare eccezioni. E No Music for Genocide sta cercando di romperlo.
Thank you.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Tra i firmatari anche 47 Sol, un gruppo musicale palestinese che vivono in esilio, o meglio le loro famiglie vivono in esilio dai tempi della Nakba. Adesso andiamo in Francia con questo paradosso. C'è voglia di cultura ma scarsa voglia di partecipare. Sentiamo il servizio di Veronica Gennari.
La cultura è considerata essenziale, ma la sua pratica è in calo. Questo è il paradosso che definisce il rapporto dei francesi alla cultura e che è stato messo in luce da un sondaggio IFOP realizzato per Arte Explora in collaborazione con France Culture. Il sondaggio, pubblicato in aprile, mostra questo paradosso. Se l'86% dei francesi ritiene che la cultura sia essenziale per la propria qualità di vita, il 20% non ha tuttavia partecipato ad alcuna attività culturale negli ultimi 12 mesi. Com'è possibile un tale paradosso? Il sondaggio mostra che i francesi considerano la cultura come una delle priorità della vita, al pari del tempo con la famiglia o con gli amici, come hanno dichiarato rispettivamente il 93% e l'89% degli intervistati. La cultura è addirittura considerata più importante dello sport. Ai microfoni di Radio Popolare, Ryan parla del suo rapporto all'arte.
Mon rapport à l'art et à la culture, il est assez versatile, si je puis dire.
Il mio rapporto con l'arte e la cultura è importantissimo e piuttosto variegato. Ho origini marocchine e tunisine e questo mi ha permesso di crescere in un ambiente multiculturale con un approccio all'arte diverso, più generale e globale. È vero anche che sono più incline ad andare verso una cultura meno tangibile rispetto alla pittura. Sono più sensibile alla musica, per esempio. Nonostante ciò, se da una parte la cultura è messa in valore, dall'altra parte il consumo culturale è in calo. Tra il 2017 e il 2025 la frequenza di musei e mostre è scesa dal 62 al 43%.
Di
solito vado al museo quando sono in viaggio da qualche parte e c'è quella pressione sociale che mi spinge a visitarlo. Ma è vero che nella mia vita quotidiana non ho l'abitudine di pensare «Tieni, ora vado al museo». Sicuramente fa parte della mia lista di cose da fare, andare più spesso al museo e magari avere un approccio più accademico all'arte. In calo anche i cinema, che scendono dal 77 al 57%. Piccola parentesi, secondo un sondaggio realizzato dal CNCE, il cinema francese sopravvive oggi grazie ai più giovani. Quasi l'85% dei giovani tra i 15 e i 24 anni continua infatti ad andare al cinema anche dopo la crisi sanitaria, contro il 64% della media dei francesi. È un trend molto simile a quello riscontrato anche in Italia. Ai microfoni di Radio Popolare, T parla in effetti del cinema come di una delle sue forme d'arte preferite.
Per me la cultura è una parte assez importante della mia vita. J'essaye d'explorer, du coup, dans mon quotidien, des différents.
La cultura è una parte piuttosto importante della mia vita perché cerco di esplorare nella mia quotidianità diversi ambiti e non ho necessariamente lo stesso rapporto con le diverse forme d'arte e con ciò che mi trasmettono. Ad esempio, il cinema è un'arte che mi coinvolge molto di più, mentre quando vado in un museo a vedere una mostra temporanea, l'arte mi fa riflettere di più, senza però avere la stessa intensità. Trovo che il cinema sia un'arte molto coinvolgente. Ci si trova in sala e il fatto di essere da soli davanti a uno schermo nero non offre le stesse esperienze che si provano, ad esempio, in un museo, dove l'esperienza è molto meno intima. Non si può, per esempio, avere un museo tutto per sé.
Alors que c'est très compliqué au musée, parce que on peut pas privatiser un musée.
La causa principale della debole partecipazione dei francesi alle pratiche artistiche sembra in parte spiegarsi tramite le disuguaglianze sociali e territoriali. Il sondaggio IFOP mostra infatti che il 59% dei francesi benestanti ha visitato un museo nell'ultimo anno, contro il 38% delle fasce meno abbienti. Bisogna inoltre considerare che la capitale Parigi accentra la maggior parte dell'arte, mentre altri comuni più piccoli ne sono quasi totalmente privi. Il sondaggio riflette questa realtà. Il 52% nell'area metropolitana di Parigi ha visitato un museo, contro il 37% nei comuni con meno di 20.000 abitanti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo la puntata come ogni mercoledì con progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Ricreare dune e decostruire dove possibile per ridurre l'erosione del litorale. E quanto stanno facendo sul litorale di Calafei, 30.000 abitanti in Catalogna, a sud di Barcellona, a metà strada con Tarragona. Da 15 anni è cambiata la strategia del governo spagnolo e degli enti locali per conservare questo tratto di spiaggia, dove dalla seconda metà degli anni 70 è forte il fenomeno dell'erosione, sia per i cambiamenti climatici che quelli dovuti alle opere pubbliche, come la realizzazione di porti e scogliere. La zona è a forte presenza turistica. L'estesa urbanizzazione della costa ha cancellato le preesistenti dune naturali, che permettevano di mantenere un equilibrio tra spiagge di sabbia e mare. Dagli anni 80 fino ai primi 10 del 2000 è proseguito l'approccio ingegneristico, fatto di opere costose, che il mare con le sue tempeste ha proseguito a danneggiare, spiaggia in primis. Tra queste anche il rimpascimento con dragaggi della sabbia al largo della costa della vicina Garraf, un lavoro che ha provocato pure una modifica dell'equilibrio ambientale, vista la diversità di spessore che ha modificato l'ecosistema preesistente. Questo però non ha fermato l'erosione anche del lungomare, dovuto all'incremento delle forze delle tempeste e all'innalzamento del livello delle acque per l'effetto serra. Il tutto sommato alla riduzione di apporto di materiali sedimentari dai corsi d'acqua irrigimentati e dalla scomparsa appunto delle dune per l'urbanizzazione, arrivata attorno al 60% del territorio, senza contare l'insostenibilità economica. Per questo dal 2010 sono iniziate una serie di opere basate sulla natura per cercare di mantenere la spiaggia di Calafei. Dove possibile sono stati piantati canneti per ricreare dune con buoni risultati già in pochi mesi nelle zone di spiagge vicine, sia in larghezza che spessore. Sono stati quindi demoliti il vecchio lungomare e alcuni moli perpendicolari al mare che riducevano il movimento naturale della sabbia. Ovviamente non mancano i rimpascimenti artificiali, come quello per la tempesta dello scorso febbraio, ma sono solo una parte della strategia, che prevede anche un monitoraggio digitale accurato, compreso quello della posa idonea, per limitare la forza delle onde.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.